Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati qui all'ascolto di Slash Radio Web. E naturalmente come ogni giovedì alle 15:20 puntuali siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Toccare l'arte alla radio in collaborazione col Museo Statale Tattile Omero. Vedo già collegati i nostri ospiti. In realtà uno è un ospite, ma l'altro anzi deve condurre la trasmissione perché ne sa senz'altro più di me. Buon pomeriggio ad Andrea Socrati, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
E lascio a te introdurre il tema della puntata, naturalmente l'altro ospite che vedo già collegato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Federico.
Grazie Chiara. Già, l'altro ospite è un ospite importante che ci aiuterà a fare luce sulla figura e l'opera di un artista straordinario che si chiama Arnaldo Pomodoro. Con noi appunto della Fondazione Arnaldo Pomodoro c'è il curatore che è Federico Gianni, che saluto e fra poco naturalmente chiameremo in causa. Grazie Federico per aver accettato.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, grazie mille.
Dicevo con questa, per fare una breve introduzione, che parleremo di un artista, uno scultore direi tra i più importanti del contemporaneo. È un artista che ha la sua veneranda età, perché se non dico male mi sembra che sia nato nel 1926.
Sì, sono 95 quest'anno.
Esatto, quindi insomma un'età importante, e questo significa che il maestro Pomodoro, che tra l'altro è nato diciamo in quella zona, in quella area chiamata Montefeltro, a cavallo tra le Marche e la Romagna sostanzialmente, poi chiaramente si è trasferito a Milano, poi magari ci racconterà qualcosa Federico. Dicevo appunto Arnaldo Pomodoro è importantissimo perché ha attraversato diciamo così tutto il secondo Novecento e ha iniziato e continua direi che insomma a donarci diciamo così dei regali artistici anche oggi, anche se penso che ormai la sua produzione artistica sia più limitata naturalmente per la sua età, però ecco devo dire che ha attraversato tutta la seconda parte del Novecento ed è veramente un'emblematica figura appunto dell'arte, no, italiana e internazionale naturalmente. L'altra cosa che volevo dire in questa introduzione è che abbiamo gioco forza selezionato diciamo un filone, possiamo chiamarlo così, di poche opere ma estremamente importanti, che hanno come minimo comune denominatore la sfericità, la sfera, quindi questa forma perfetta che Arnaldo amava tanto, e c'è naturalmente anche una ragione per cui abbiamo selezionato queste opere, proprio perché intanto partiamo da una sfera che abbiamo al Museo Omero, di cui naturalmente parleremo, un piccolissimo rotante massimo di 10 cm di diametro, ma molto importante perché è un'opera giovanile. Poi invece ci allargheremo a dismisura, direi, occupandoci di altre due opere che sono un po' nell'immaginario collettivo, sono quelle che solitamente si associano spesso e volentieri alla figura di Arnaldo Pomodoro, perché sono due opere pubbliche. Una si trova davanti alla Farnesina, quindi al nostro Ministero degli Esteri, viene quindi spesso inquadrata anche da immagini televisive. L'altra, il grande disco, si trova invece a Milano, in una piazza, Piazza Meda, e anche quella è diventata un po' il simbolo di quella della città meneghina, direi, uno dei simboli della città meneghina. Bene, detto questo, io chiamerei subito in causa Federico, che lui ha il piacere, la fortuna, insomma, ancora di stare a contatto con il maestro, oltre che a curare tutta la sua opera, per cui gli chiederei subito di presentarci in pochi minuti un pochino, ecco, la figura di Arnaldo Pomodoro.
Un'impresa molto facile, Andrea.
dovrai fare appello a tutte le tue capacità di sintesi.
In 10 minuti, 95 anni no, ma di vita e 60 di lavoro.
Neanche 10 minuti, anche meno.
No, guarda, è un'impresa impossibile in pratica, però ma come hai detto tu, diciamo, Arnaldo comincia, come dire, nasce e ha le sue prime prove come artista nelle Marche, soprattutto diciamo nella zona di Montefeltro, Pesaro. E fra l'altro una cosa che pochi sanno, diciamo, i suoi primissimi approcci all'arte non è come scultore nel senso proprio del termine, ma è come scenografo. Nel senso che diciamo, le prime occasioni in cui lui ha modo di far vedere, di dare prova delle sue capacità è stato in alcuni concorsi per allestimenti di scenografie, che sono una forma di scultura in qualche modo, e fra l'altro è un ambito del suo lavoro che ora stiamo ristudiando in modo molto particolare, perché fra qualche mese andremo online con la sezione del catalogo ragionato dedicata proprio ai lavori di scenografia. E Arnaldo parte da lì, le scenografie, una sorta di piccolo apprendistato anche in una bottega di un orefice di Pesaro che gli insegna la tecnica dell'incisione nell'osso di seppia, che sostanzialmente consiste nell'incidere, nello scavare la parte morbida dell'osso, nel quale poi si cola il metallo fuso, come può essere l'argento, e a ottenere quelli che per l'orafo sono dei piccoli monili, dei piccoli gioielli, ma nei quali lui invece vede già poi quelle che saranno le sue sculture, invece, appunto. Quindi poi il trasferimento da Pesaro a Milano alla metà degli anni 50, e da lì comincia un lungo percorso che lo porterà poi appunto a passare da delle piccolissime sculture fatte dentro gli ossi di seppia, fino a portare quell'idea di scavo, di incisione, da una piccolissima dimensione alle grandissime dimensioni, come sono quelle della sfera davanti alla Farnesina o il disco di Piazza Meda che hai ricordato prima. Diciamo, questo in sintesissimo, dando qualche suggestione, ma...
Ma com'è adesso Arnaldo Pomodoro? Intanto riesce ancora, come dire, a...
Sempre attivo, non si ferma un attimo. No, scherzi, come dire, scherzi a parte, però è davvero... tutti noi suoi collaboratori siamo sempre sbalorditi, perché ha una tempra incredibile. Ora lo stiamo, diciamo, negli ultimi mesi ovviamente abbiamo dovuto tenerlo un po' fermo, chiedergli di non venire, insomma è abbastanza faticoso per un uomo che ha sempre lavorato e sempre stato in mezzo alla gente, ai collaboratori, agli amici. Ha organizzato sempre il suo lavoro, mostre, eventi, sai, stare fermo qualche mese diventa davvero dura, insomma si annoia, ecco.
si annoia
davvero, sì.
Ma troverà senz'altro il modo, no, per rendersi occupato. Per esempio, non so, come hai vissuto questo momento appunto di Covid? Non hai immaginato né progettato nulla per il futuro? Di solito queste persone
aspettiamo che torni con qualche idea nel cassetto. Di sicuro avrà letto tantissimo, perché è una cosa che ama fare, ha sempre letto molto, sia di poesia, di filosofia, sempre tanto. Per cui immagino che abbia letto tanto in questo
almeno
periodo.
Ha fatto stare un po' più fermo, diciamo.
Sì.
Andrea, vogliamo procedere con la descrizione intanto di qualche opera?
Certamente, Chiara. Allora direi proprio di prendere in esame l'opera che abbiamo la fortuna di avere appunto in collezione al Museo Mero, che è una piccola sfera, come dicevo prima. Immaginatela che ha un diametro di circa 10 centimetri, quindi è veramente piccolina. Ma è molto importante perché risale al 1968 e quindi sono le prime prove, diciamo così, dell'artista Pomodoro che si cimenta con le forme, si cimenta con diciamo queste forme tridimensionali, e come dicevamo la sfera occuperà sempre un posto, diciamo, importante nella sua creatività, nella sua produzione artistica. La sfera è di bronzo, una sfera perfetta di bronzo, quindi è un colore dorato, un bronzo dorato, e la caratteristica che poi vedremo continuerà sempre, no, nelle opere, nelle sculture di Arnaldo Pomodoro, è questa, che queste superfici così levigate, così lisce, così lucenti, vengono poi in qualche maniera perforate, vengono lacerate, in modo tale che si possa avere un contatto con l'interno di questa sfera. In particolare questa piccola sfera rotonda ha due, diciamo, tagli che si sovrappongono uno con l'altro, uno, diciamo, orizzontale, uno verticale, che terminano entrambi con due fori un pochino più grandi del taglio. Ecco, quindi è una piccola sfera che ha questa caratteristica di essere, di mostrare, di voler mostrare quello che c'è nascosto al suo interno. Questa caratteristica sarà un po' la costante, che ne parleremo, della poetica di Arnaldo Pomodoro, il quale ebbe anche modo di dire che, sono parole sue, dice: questa forma perfetta, riferendosi appunto alla sfera, mi permette di scoprirne le fermentazioni interne mostruose e pure. Ecco, è proprio leggendo questa frase, ma non solo, che il mio immaginario è corso anche a degli aspetti, diciamo, psicoanalitici e filosofici di un grande personaggio del Novecento che è Carl Gustav Jung, ma non perché io frequenti la psicanalisi o chissà cosa, ho frequentato Jung perché, forse molti non lo sanno, Jung era anche un grande artista e inoltre utilizzava l'arte proprio per penetrare i misteri dell'inconscio. Ecco, quindi queste forme misteriose, mostruose, non sono altro che quegli archetipi che Jung appunto vedeva proprio nel nostro inconscio, queste forme anche paurose, nascoste, con cui dobbiamo comunque fare i conti. E quindi è quella che lui definiva la psicologia del profondo. Quindi mi sembra estremamente emblematica questa, la poetica di Arnaldo Pomodoro, legata, una delle tante possibili interpretazioni, a questa, diciamo così, intuizione scientifica, psicoanalitica di Carl Gustav Jung. Ma adesso lascio naturalmente la parola a Federico, perché ci racconterà un pochino, a partire da queste sfere, proprio qualche aneddoto, magari qualche cosa in più.
Allora, guarda Andrea, ti racconto com'è nata l'idea della sfera di Arnaldo. Allora, lui racconta sempre che, diciamo, devi immaginare che negli anni 50 lui, diciamo, appunto, sostanzialmente la tipologia di opere che realizza sono dei bassorilievi. Con come delle fermentazioni di segni di scritture che sembrano scritture cuneiformi incise, che sembrano come meccanismi di macchine antichissime, no? E sono queste superfici con appunto quelle che sono state definite scrittura sconcertante, no? Indecifrabile. Lui, verso la fine degli anni 50, si ritrova durante uno dei primissimi viaggi negli Stati Uniti, nella saletta che il MoMA di New York dedica a Constantin Brancusi e vede queste forme levigatissime, pulite, perfette, no? Che sono, diciamo, la cifra stilistica propria di Brancusi. E dice: io vedendo quelle forme perfette, ho sentito, come dire, le ho viste creparsi, rompersi, ho sentito come il bisogno di spaccarle e di vedere che cosa c'era dentro, no? E in questo senso, diciamo, lui è dentro queste forme perfette, queste sfere. Che poi dopo per Arnaldo appunto sono sfere, ma sono cubi, sono colonne, dischi, diciamo, sono tutte le forme della geometria euclidea che simboleggiano la perfezione. Lui dentro, spaccandole, ritrova appunto tutto questo sommovimento, questa oscurità incomprensibile, no? E in un certo senso è un po' quello che dicevamo prima, cioè lui in queste opere simboleggia questo secolo, questo Novecento che lui vive, no? Che un secolo allora tu fai il conto che appunto lui vede queste opere di Brancusi negli anni 50, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi adesso senza fare del facilismo così, storico, però diciamo lui comprende che quelle forme, quella forma di idealismo quasi non regge più il tempo, no? Il dopoguerra, no? E che serve spaccare quelle forme perfette e scoprire che cosa c'è dentro, così come in un certo senso la guerra aveva spaccato tutto il mondo, no? E poi in realtà vorrei dire un'altra cosa, che il rotante che voi avete al Museo Mero è molto particolare ed è di una serie di opere che io amo tantissimo perché è questa serie che lui fa tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. In cui, diciamo, per un momento abbandona tutte questi grovigli interni e sintetizza molto il lavoro che fa. Infatti, come tu hai ben detto prima, i tagli sono netti, puliti, no? È una sfera come con due tagli di laser quasi, no? Ed è questo momento molto strano in cui lui si avvicina molto all'arte minimal, all'arte pop che stava esplodendo in quegli anni lì, no? E dà come una sua e risente di tutto quello che sta succedendo, come ha sempre risentito, e modifica leggermente appunto il suo linguaggio che è stato sempre in parte anche molto informale. Materico e lo sintetizza proprio ed è un periodo suo che io amo molto perché appunto diciamo queste sfere che in quegli anni lui chiama rotanti, che è un nome, è come se fossero bulloni, no? Cioè sono delle cose proprio sintetiche, perfette, no? E è un momento strano suo in cui, diciamo, appunto, le sue opere da opere, diciamo, molto emotive, piene di appunto, diciamo, di scure forme che si muovono dentro queste forme perfette, acquistano una sintesi, una pulizia estrema, appunto a metà fra il minimal e il pop.
Allora, grazie Federico, così hai alzato anche le quotazioni della nostra opera al Museo Moro.
È importante, è vero, eh?
Benissimo. Allora, dal, come dire, dal piccolo al grande andiamo, perché rimaniamo sempre sul tema del cerchio, della sfera in particolare, e andiamo a esaminare un'altra opera, dicevo prima, conosciutissima, perché spesso viene anche inquadrata nei telegiornali, soprattutto quando si parla appunto di Ministero degli Esteri, ed è questa grande sfera che si trova proprio di fronte alla Farnesina, quindi al Ministero degli Esteri. È una sfera anch'essa in bronzo dorato, con la superficie luccicante, splendente, liscia, quindi al tatto fredda, immaginiamocela così, e ha un diametro, credo, di 4 metri o poco meno, forse, adesso di preciso...
Sono 3 metri e mezzo.
3 metri e mezzo di diametro, quindi immaginate, non è una grande sfera. Di queste sfere, tra l'altro... credo ce ne siano almeno un altro paio in giro per l'Italia, di cui una a Pesaro.
Quella di Pesaro, sì, esatto, è della stessa serie. Esatto,
è della stessa serie, e i pesaresi la chiamano in maniera così...
La palla.
Affettuosa, la palla di pomodoro, ecco. Perché, e quindi questa sfera, quindi, di cui stiamo parlando... anch'essa ha questa particolarità, appunto, di avere la pelle, questa pelle così liscia, così curata, in questo caso lacerata, non in maniera precisa come i tagli che dicevamo sulla piccola sfera del Museo Moro, ma è veramente come se una grande mano avesse, diciamo, preso la pelle di questa sfera, l'abbia strappata, no? Così come con violenza, scoprendone una grande fetta, diciamo così, in maniera quasi obliqua, no? Sulla superficie, ecco, della palla. E rispetto appunto al vuoto che si percepiva prima, no? nel piccolo rotante del Museo Moro, qui invece ci sono quelli che appunto Federico citava prima, questi grovigli, questa serie di meccanismi, di ingranaggi, possiamo trovare tanti aggettivi per definirli, che appunto mostrano, no, tutto questo interno, che questa volta è pieno, non è più vuoto, ed è un pieno che per certi versi sembra richiamare un caos, ma è un caos ordinato, anche perché ci sono poi, diciamo che questo caos ordinato è composto sempre da figure geometriche, da parallelepipedi che hanno base triangolare, base quadrata, eccetera, come dei dentoni che spuntano fuori e creano appunto tutto questo, appunto questa fermentazione di forme, no? Quasi pulsanti all'interno di questa sfera. E sembra inoltre che tutti questi appunto parallelepipedi che emergono dall'interno della sfera siano cementati fra di loro da una sorta di magma solido che si sia solidificato e abbia creato così questa spettacolare situazione formale, che quindi richiede l'attenzione non solo visiva, direi, del fruitore, ma anche tattile, proprio perché è come penetrare veramente dentro l'opera e sentirne in maniera fisica, in maniera corporea, questo groviglio, quindi entrarci veramente in sintonia in maniera corporea. E secondo me sono opere estremamente tattili. Ecco, quindi Chiedo ora a Federico di dire anche a lui la sua su questa opera e magari anche qui qualche altro aneddoto, perché poi questa opera è stata anche a Montreal, eccetera,
assolutamente,
eccetera.
Assolutamente.
È stata inaugurata da Saragat a suo tempo. Sì. E c'è da dire.
Guarda, hai detto benissimo, Andrea, secondo me, cioè è la, nella sfera della Farnesina, che si chiama Sfera Grande, è proprio l'impressione è quella come se la pelle della sfera fosse stata strappata via, fosse stata lacerata, e d'improvviso, diciamo, appunto, si scopre che l'interno è questa specie di grande meccanismo, una specie di macchina fatta di denti, di lame, che, come dire, sono stati appunto, cioè, sono stati svelati all'improvviso, ed è davvero in un certo senso sconvolgente, perché si avverte sia toccando, ed è vero che le opere di Arnaldo sono opere che vanno toccate sempre, perché hanno una varietà tattile, hanno un contrasto fra, appunto, diciamo, questa forma tonda che è un'idea, è liscia, perfetta, non ci sono segni, lui sta sempre attentissimo a fare in modo che con la lavorazione, con le patine, l'esterno sia proprio immacolato, come se cioè quasi come se, come dire, deve dare l'impressione di non essere stato fatto, ma di essere così, punto, no? E poi l'interno invece, appunto, in cui c'è questo grande orologio interno, e c'è come questo contrasto fra una forma che è un'idea e un interno che è una macchina, cioè come se dentro l'idea si nasconda in realtà una macchina incomprensibile, appunto, e una macchina che però è anche naturale in qualche modo, perché sembra lava, sembrano stalattiti, cioè sembra una conformazione rocciosa quasi, no? E in un certo senso è anche bello che sia, che alla fine si sia scelto di metterla davanti al Ministero degli Esteri, diciamo, come diciamo, a ricordare, a significare, diciamo, la complessità del mondo, no? Di fronte al Ministero che si occupa, appunto, di queste relazioni con gli altri. Ma è stata collocata lì anche perché in realtà questa sfera, che è la prima grande commissione di Arnaldo, cioè fino a quel momento lui ha sempre fatto sfere, diciamo, al massimo il diametro si aggirava sul metro. Poi il Ministero degli Esteri, appunto, gli commissiona per l'Expo di Montreal del 1967 una grande opera da collocare sul tetto del padiglione italiano all'Expo, appunto. E lui dice sempre che avrebbe voluto fare una sfera di 7 metri. Però già farne una da 3,5 è stata davvero complicata. Abbiamo tutte
la documentazione.
Sì,
immagino.
Sì.
Il padiglione deve avere un bel
tetto. Ma quanto tempo ci vuole per fare una cosa del genere? Io non mi riesco a rendere conto.
Questa qua è poi, allora, in genere è tanto. Cioè, almeno un anno, 2 anni vanno via. Tenete conto che questa è stata la prima volta che la faceva così grande, quindi, diciamo, ci sono anche tanti aspetti tecnici che vanno superati e risolti mentre si fa. Un conto è farla di un metro, in cui sostanzialmente l'opera viene fusa in 2 metà che poi vengono saldate. Questa è stata fatta in 8 spicchi, cioè 4 spicchi per ogni
allora,
metà. Sì. Quindi, insomma, è molto complesso farlo. Ci lavora un'equipe numerosissima di persone, tra gli aiutanti dello studio che aiutano Arnaldo con la creta, il gesso, e poi il personale di fonderia che deve realizzare poi la fusione in bronzo. E quest'opera appunto fu collocata sopra il tetto del padiglione con grandissimo stupore di tutti. Ci furono molti servizi fotografici, anche diciamo molto belli, perché c'era questo tetto bianco come una specie di duna bianca e sopra c'era questa grande sfera d'oro e bello. Tutti stavano sotto, come dire, era una cosa davvero strana, dove dire, una specie di UFO sceso appunto sopra, no? E poi appunto grazie a Fanfani dopo scelsero di ricollocarla davanti al Ministero degli Esteri e appunto ed è diciamo una delle cose che si vede di più in televisione quando devono far vedere il ministero, c'è sempre quello in primo piano.
È diventata proprio un'icona ormai.
È iconica, sì.
Per completezza diciamo che la sfera della Farnesina è posizionata su una vasca,
esatto,
piena d'acqua, piuttosto grande,
in modo che si rifletta dentro, cioè il perno di appoggio è nascosto perché la sfera è collocata proprio a pelo d'acqua, come se lievitasse su uno specchio d'acqua e quindi si duplica. Diciamo, anche la collocazione delle opere è importantissima per Arnaldo, la studia sempre con attenzione e uno dei grandi crucci suoi è quello che le sfere non abbiano base, che è difficilissimo, è impossibile. Quindi diciamo, quando la sfera può essere collocata sull'acqua è perfetto per lui, perché questo nasconde l'appoggio e duplica l'opera. Quindi diciamo, è il non plus ultra per lui. Sì, sì, sì.
Bene. Allora, purtroppo abbiamo ancora pochi minuti, il tempo è tiranno quando si parla poi di altro.
E noi chiacchieriamo.
Allora, senza indugi, affrontiamo la terza e ultima opera che avevamo in scaletta. Anche qui, naturalmente, abbiamo a che fare con la forma circolare, però questa volta non è una sfera, non è una palla, ma è un disco, quindi una forma sferica, ma un disco, o meglio un doppio disco. Stiamo parlando dell'opera che è posizionata a Piazza Meda a Milano e questa sfera, scusate, questo doppio disco è collocato verticalmente su un perno, ci vuole per forza, che penetra nell'aiuola di quest'area verde di Piazza Meda.
Bellissima.
E quindi è un doppio disco che chiaramente quindi ha due facce, come una medaglia, ma questo doppio disco diciamo costringe al suo interno della materia. Immaginatevi un panino, un hamburger rotondo, no? Ecco, quindi sono queste sfere diciamo che comprimono l'interno e ovviamente anche qui parliamo di bronzo dorato, anche qui un bronzo levigatissimo, lucido. E l'interno, quindi questo companatico, chiamiamolo così, fra i due dischi, anche qui fa emergere quelli che abbiamo ormai imparato a conoscere, no? Come questi misteriosi ingranaggi, no? Che sono diventati un po' la cifra tipica del maestro Pomodoro. Quindi, le superfici quindi esterne invece anche loro sono caratterizzati da strappi, anche qui lacerazioni, non credo siano perfettamente simmetriche, cioè quello che sta su una faccia è diverso da quello che sta su un'altra.
Assolutamente, sì.
Però hanno la caratteristica di partire, come dire, come lacerazioni dal centro dei due dischi, no? Quindi formano un altro circolo lacerato che lascia intravedere questi ingranaggi, questi misteriosi, diciamo così, bassorilievi geometrici dell'interno, e da questa lacerazione centrale e rotonda partono, come fossero dei raggi, altre lacerazioni che vanno a formare una sorta di figura umana molto stilizzata, se vogliamo. Qualcuno pensa anche a un richiamo all'uomo vitruviano.
Lo è.
Ecco, quindi è un richiamo all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, che
è un omaggio,
raffigurato sulla moneta da un euro, ecco così. Ed è questa figura umana iscritta in un cerchio, appunto, con le braccia e le gambe divaricate a formare quindi una grande X, no? Ecco, quindi questi strappi ripropongono un pochino questa immagine dell'uomo vitruviano. Ecco, quindi questa opera, anche questa, è molto molto bella, molto molto particolare, molto grande, al diametro di circa 4,5 metri, se ho detto bene.
Esatto, sì, volta, sì.
4,5 metri, quindi imponente, no? E quindi connota veramente la piazza con i suoi riflessi, le sue dorature, la sua imponenza. Ecco, Federico, che cosa possiamo dire di questa opera?
Ma guarda, come hai detto tu, appunto, diciamo, è un'opera che nasce proprio come una forma di riflessione di Arnaldo sull'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, appunto, diciamo, poi, come dire, uno spunto di partenza. E guarda, la cosa bella sarebbe averla vista una ventina di anni fa, perché quando fu installata nel 1980, l'opera è del 72, ma viene installata in piazza Meda nel 1980, l'opera girava sul perno, cioè la si poteva spingere e far girare, sì. E diciamo, è un altro stratagemma di Arnaldo per liberare l'opera dalla sua base, che appunto è un po' questo il punto, cioè le sfere non devono avere base, il disco non deve essere fermo, era quello di mettere dei meccanismi che permettessero alle opere di muoversi. Diciamo, i collaboratori dello studio che hanno un po' più di che hanno qualche anno in più di me se lo ricordano e mi dicono sempre che c'erano i bambini nella piazza che spingevano il disco, così come si spinge l'altalena, diciamo, no? E vederlo girare e quindi, diciamo, moltiplicare il riflesso e gli effetti della luce doveva essere
bello.
Molto 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 bello, no? Poi, diciamo, anche per un tema di sicurezza è stato bloccato, perché comunque appunto è un disco di bronzo di 450 centimetri di diametro, non è leggero. oggigiorno queste cose, diciamo, incontrano poi anche degli ostacoli di normativa giustissima, che insomma quale va un po' tenuto conto.
Bene, Federico, adesso hai 3 o 4 minuti per raccontarci della tua
fondazione
Pomodoro, e di invitarci lì quando sarà possibile anche a toccare qualcosa, perché
non vediamo l'ora.
Fate anche delle attività inclusive.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, la fondazione, in brevissimo, appunto, diciamo, è stata proprio istituita da Arnaldo ormai 25 anni fa, 26 quest'anno, sostanzialmente con lo scopo, da un lato, di diciamo, occuparsi di lui e delle sue opere, e dall'altro di avvicinare il pubblico tutto all'arte contemporanea. E questo noi lo facciamo in molti modi, con dei progetti che vanno su diverse fasce di pubblico. Abbiamo tantissime attività con le scuole da un anno. No, purtroppo, infatti, guarda, è un nostro grande dire, non vediamo l'ora di ritornare a poter lavorare con le scuole. Negli anni abbiamo anche fatto molti progetti di inclusione, abbiamo lavorato molto con l'Istituto dei Ciechi di Milano, facendo delle visite tattili in fondazione, e abbiamo partecipato anche l'estate scorsa al Festival delle Abilità di Milano, che non so se conoscete, ma è una bellissima iniziativa che si svolge a Cascina Biblioteca Rossa, appunto, in cui si parla di arte e di abilità, diverse abilità. E è una cosa in cui Fondazione crede molto, perché diciamo, una delle cose su cui lavoriamo sempre tanto è superare qualunque tipo di ostacolo mentale, fisico, istituzionale, per avvicinare il pubblico all'arte. E questo, appunto, con tutti i pubblici, come, dove si può.
Questo è qualcosa che ci auguriamo tutti, veramente stiamo iniziando a sentire una grandissima mancanza di poter visitare questi luoghi d'arte. Avete organizzato qualche cosa anche in streaming?
Guarda, sì. Abbiamo, guarda, nell'ultimo anno ormai abbiamo fatto sia visite guidate, cicli di incontri, laboratori, ci siamo dovuti... Insomma, ci siamo riorganizzati in fretta, perché insomma il tempo lo richiedeva, però anche noi e chi ci segue da tanto non vede l'ora di ritornare qua. È bello vedersi anche in streaming, è stupendo poter fare cose anche digitale, però poi venire
un'altra cosa.
Nei luoghi e toccare le opere con le mani è un'altra cosa.
È vero. E allora, grazie mille, veramente.
Ti aspettiamo.
Assolutamente. Vogliamo ricordare dov'è, dove si trova, per chi non lo sapesse?
Allora, Fondazione è in via Vigevano 9 a Milano, ma in realtà noi siamo attivi dovunque, perché poi... Okay. Andiamo nelle scuole, realizziamo iniziative, appunto, dove incontriamo gli amici.
Quindi è bello seguirvi a prescindere anche sul sito della Fondazione, dove possiamo trovare tutte le attività,
esatto.
Numeri di telefono, email e contatti importanti. Benissimo, è stato un vero piacere conoscerti,
piacere mio.
E conoscere meglio la Fondazione.
Grazie
Andrea Socrati per averci
mille.
Dato questa opportunità e come
grazie
sempre al Museo Omero. Naturalmente l'appuntamento con l'arte è per la prossima settimana, sempre alle ore 15:20.
Non me lo chiedere.
Ah, ecco, ho visto che scuotevi la testa. E allora lo scopriranno i nostri ascoltatori tramite il nostro comunicato che uscirà domani mattina. Perfetto, grazie mille a tutti voi.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Bene.
Grazie.
Buon proseguimento.
Grazie.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.